Bene, benvenuto a tutti voi. Cominciamo questo incontro che è promosso, ideato da Yakabook, che appunto ha rieditato il libro di Andrei Sinyavsky, il Centro Culturale di Milano che ci ospita e la Fondazione Russa Cristiana. Siamo molto lieti di avere avuto l'opportunità di questo momento che precede di qualche ora l'appuntamento anche più nazionale che riguarda Yegor Sinyavsky, che è l'ospite principale che oggi accogliamo e che viene da Parigi. Lo saluterei con un applauso, con un caloroso. E che appunto domani a Torino, al Salone del Libro, interverrà per presentare insieme alla casa editrice Yakabook questo volume che è sì Pensieri improvvisi, ma ha con sé anche gli ultimi pensieri che sono appunto inediti e quindi assumono un carattere anche di parabola completa di questo approccio del grande scrittore Sinyavsky al tema dell'esistenza. Non abbiamo con noi il Luca Doninelli, che non è stato molto bene a partire da ieri sera, che è stato anche protagonista della serata con Sua Eminenza Cardinale Scola sul sagrato del Duomo. Invece c'è Sergio Rapetti, fondamentale figura, che salutiamo anche lui con affetto, che è il traduttore. Curatore, insomma, un uomo di esperienza letteraria, un critico letterario di tutta la cultura e filone russo. Infatti, per Yakabook, nella collana letteraria, segue i diversi ormai che si sono infittiti, diciamo, pubblicazioni e interventi negli ultimi anni. Molto interessante questo fatto. Ecco, io ho il compito solamente di introdurre questo momento che vedrà come protagonista Yegor. Vorrei dire brevissimi spunti. Uno è che è veramente impressionante oggi poter rileggere, quindi essere, come dire, sospinti a rimettere in mano a una lettura magari già fatta o a scoprirla, di un testo che, come dice Andrei Sinyavsky nella prefazione qui contenuta alla seconda edizione nel 1977, dice appunto di aver scritto questi pensieri, questa forma letteraria strana. Dice lui stesso: è un libro un po' indefinibile dal punto di vista formale, non è un romanzo, non è una cronaca, non è neanche un diario. Sono pensieri improvvisi nati di fronte alla circostanza imminente, come lui dice, del cerchio che stava stringendosi attorno a lui. Sapeva dell'imminente arresto. È il 1965, se non erro, e raccoglie questi pensieri in forma sparsa e li invia, credo qui a Milano, al suo editore, dicendo di pubblicarli solamente dopo che sarà avvenuto il processo. Questo processo di cui io qualche anno fa, sentendone parlare, avevo cercato appunto di raggiungere l'edizione. La Yakabook pubblicò nel 67 l'edizione Libro Bianco del processo Sinyavsky Daniel, che fece molta eco, diciamo, in quello che si chiamava Occidente rispetto all'oltrecortina, ma ancora oggi si chiama Occidente, vedremo anche oggi che coscienza ha di se stesso. Lo mandò con lo pseudonimo Abram Terz, che poi accompagna tantissime. Tutta la produzione letteraria di Sinyavsky, ed è come un alter ego, non è solamente, non è un nome di battaglia, non è un nome sostitutivo. E quello che è impressionante è, e spero che emerga oggi, è l'attualità di questi pensieri, che, come lui dice in questa prefazione del 77, che cosa potevo dire di fronte a quello che stava accadendo, se non la coscienza che avevo di me stesso, cercare di rintracciare gli elementi della mia vita, della mia esistenza, sia quelli certi sia quelli incerti, sia quelli gioiosi che i pensieri che sempre ci rincorrono e che non trovano ancora una risposta. Ecco, questo pone in modo molto interessante una domanda che rimane anche attuale. che cosa può porre l'uomo di fronte a ciò che gli sta per accadere, che tende a chiuderlo in un angolo buio della terra per 7 anni, è stato nei campi, ma tanta gente c'è stata, molto di più o di meno, ma basta solo un giorno, come dire, scelto per togliere l'io dalla faccia della terra come pensiero, per cui ecco i pensieri improvvisi, che cosa può opporre se non la sua coscienza, se non la consapevolezza che ha di sé. Ecco, questo lo lascio come punto che mi ha colpito e anche come tema aperto di quest'oggi. Io do la parola adesso a Rapetti perché ci tratteggi la figura dello scrittore Siniaski, un grande uomo approdato poi anche alla fede, intriso della cultura del suo popolo, amante della letteratura precedente a lui e del suo tempo, e che appunto è stato poi protagonista dal 73 in avanti, quando andò a Parigi a vivere dopo finita la condanna, e che poi ha continuato a scrivere nel nostro mondo, nel nostro tempo, collaborò al Corriere della Sera diversi anni e fu anche ospite di questo centro insieme a Russa Cristiana nell'88, quando c'era il centenario della conversione delle terre della Rus, del primo ducato della Russia, che appunto nacque attorno al fenomeno del cristianesimo che dava figura anche embrionale a una nazione. E dunque siamo vicini a questa figura sia per biografia che per anche la sua testimonianza nel nostro mondo, oltre che per questi pensieri che hanno oggi una profondità, un'attualità che io spero che venga dipanata. Sergio Rapetti, a lui il compito di introdurci un po' alla figura per intero. Poi ascolteremo Yegor.
Sì, io vorrei cominciare da qualche precisazione onomastica e da qualche ringraziamento. Anzitutto il ringraziamento al Centro Culturale Milano e a Russa Cristiana che hanno organizzato questo incontro. Poi il ringraziamento a Yakabuk che immediatamente dopo l'arrivo in Occidente del libro bianco sul caso Siniaski Daniel, redatto da Ginsburg e che raccoglie anche dei testi annotati nell'aula del tribunale dalle due mogli di Andrei Donatovich Siniaski, Maria Vassilievna, e dalla moglie di Yuli Daniel, e in tempo quasi reale, ricevendo un dattilo scritto del Samizdat, la Yakabuk ha pubblicato questo libro. E un grazie particolare perché a distanza di quasi 40 anni, poco più di 35, la Yakabuk ha rinnovato questa fedeltà a un autore che aveva ricevuto, di cui aveva ricevuto i libri in realtà attraverso Parigi dal Centro Polacco Cultura, e precisamente i pensieri improvvisi, e poi con la pubblicazione di un inedito, di un saggio inedito su Pushkin, che pure è disponibile insieme ai pensieri improvvisi stasera, ha intrapreso la pubblicazione di alcuni testi importanti di un autore grande, perché è uno dei sicuramente dei migliori scrittori della seconda metà del secolo scorso, e però in Italia almeno non è mai stato presente nel modo giusto, nel senso che la sua fama al processo e la fama del processo a lui e a Daniel hanno un po' oscurato, hanno molto oscurato il valore letterario dei suoi scritti. Col tempo poi sono usciti alcuni libri come Nell'ombra di Gogol, che è un saggio di primissimo ordine, come Ivan lo Scemo, che è un saggio sulla religiosità del popolo russo, e poi un grande libro, Una voce dal coro, questo ha avuto un buon successo presso Garzanti, e Buonanotte, che è uno splendido libro e che è un po' l'ultimo che ha pubblicato Garzanti all'epoca, quando c'era ancora l'eco della vicenda politica di Sinyavsky. Sinyavsky, e poi per finire i saluti e le precisazioni onomastiche, voglio ricordare la figura di Alberto Pescetto, che è il traduttore di buona parte dei pensieri improvvisi di questo libro, quelli dell'edizione antica, dell'edizione vecchia. Pescetto era uno splendido traduttore, ha tradotto Rosanov, Kaverin, i pensieri di un pellegrino russo, un testo anonimo meraviglioso. E mi fa piacere qui ricordarlo, la sua traduzione è stata riproposta tale e quale. Quindi attualità dell'autore, attualità della traduzione. E poi la precisazione onomastica è questa. Qua e là, Yegor Gran, Yegor Sinyavsky, è stato chiamato Igor. Ora, sono due nomi completamente diversi e lo cito solo anche per questo motivo, perché Yegor è un nome che proviene dal greco ed è parente di Gheorghi, di Yuri. Invece Igor è un nome scandinavo, quindi proviene dai Variaghi, quelli che hanno praticamente costituito il primo stato russo. Igor è parente di Ingmar, di Ingvar. Quindi sono due nomi completamente diversi che però danno la sostanza un po' della formazione ibrida di quel primo stato russo. Quindi il nostro ospite è Yegor Sinyavsky. Yegor è un autore affermato di lingua francese che ha pubblicato una decina di libri in Francia, uno è uscito anche anni fa in Italia. Raccomando a tutti la lettura, se possibile, di un'intervista pubblicata l'altro ieri dall'Avvenire a Yegor, che è bellissima per la sua completezza, la sua misura, e voglio complimentarmi anche con Daniele Zappalà, che è l'ottimo intervistatore che l'ha intervistato a Parigi. Sinyavsky è comunque un autore ormai nella storia della letteratura russa, conosciuto specialmente in Francia, e voglio lasciare la parola al decano degli slavisti europei, Georges Niva, che ha scritto: il reale sinyavskiano è il reale della nostra attesa. Un bel giorno l'artista incontra il suo reale, virgolette, e pazzo di gioia, riconoscente, crea un proprio secondo universo. Per l'uomo toccato dall'arte tutto diventa pienezza. Quando Sinyavsky si opponeva, quando è entrato in urto con il regime sovietico, ed è una cosa che ha ribadito anche Yegor nell'intervista che ho detto, e l'ha ribadito più volte, ci è entrato per motivi estetici. Cioè, cosa voleva dire? Voleva dire che il canone del realismo socialista, che pretendeva di esaurire il problema, il compito della bellezza, cioè che cos'è la bellezza? La bellezza in letteratura è la resa in un certo modo della realtà, con aggiunto qualcosa evidentemente, perché se no basta guardarsi attorno. Ecco, il realismo socialista cosiddetto era troppo stretto per Sinyavsky e lui cercava di cogliere nella letteratura russa e nella poesia russa, come critico letterario della rivista di punta che era in quegli anni Novy Mir, cercava di parlare e di cogliere gli aspetti che erano meno realisti socialisti possibili. Quindi si occupava di poeti come la Tsvetaeva, come Akhmatova, Pasternak, del quale aveva scritto un'importante prefazione che è uscita anche in Italia da Rizzoli, come prefazione di una raccolta di poesie. Quindi il critico letterario Sinyavsky, che era reputato negli ambienti liberali, liberale in Russia vuol dire che vuole la libertà di espressione, gli ambienti d'avanguardia diremmo, ecco, in Russia lui era un letterato che aveva creduto nel disgelo khrushchevano e da quel momento in poi aveva cominciato a fare il suo lavoro era proprio quello di cercare la novità, le voci non conformiste, le voci stimolanti nella letteratura che si stampava in Russia. Però per la propria creazione, creatività letteraria, quindi di diciamo, si dice di fiction, cioè di narrativa, sapeva che le cornici delle riviste sovietiche, delle case editrici sovietiche erano troppo strette. E allora col suo amico fraterno Daniel ha cominciato a contrabbandare dei testi che sono finiti dai polacchi perché c'era l'occasione, insomma, di farla arrivare in Occidente attraverso gli intellettuali polacchi, e sono stati pubblicati dall'editrice Cultura a Parigi, e un saggio dirompente sul realismo socialista, un pamphlet, è stato pubblicato su Esprit, che era la rivista dei cattolici progressisti francesi. Mounier. Quindi il livello in Francia è stato da subito quello certo di poter avere ascolto e suscitare discussioni. La presenza di un simile autore che si firmava Abraham Terz, lo pseudonimo è tratto da una canzone della Mala Odessita, e questo Abraham Terz è un bursaiolo, cioè un malavitoso ebreo, e la scelta è piuttosto provocatoria di questo, da parte di Sinyavsky, questo pseudonimo. Il successo, anzi l'uscita stessa di un autore del genere ha impensierito moltissimo le autorità sovietiche, perché che subito hanno detto che era senz'altro un inganno del capitalismo occidentale, complici i circoli oltranzisti polacchi e cattolici, che non poteva esserci uno scrittore sovietico che scriveva in quel modo. Però questo per la facciata, sulla Pravda e nelle Izvestia. Di fatto si sono messi alla caccia di Andrei, dell'autore pseudonimo, dell'autore sconosciuto. E in capo a 3 anni, ci ha messo ben 3 anni, mobilitando studiosi, confrontando testi, valutando stili, frequenza delle parole e così via. Ci hanno lavorato, perché in Unione Sovietica le cose le hanno sempre fatte molto seriamente, bisogna dire. Sono riuscito a individuarlo, da lì il noto processo. Tutto questo, dicevo, ha oscurato un po' il valore letterario di Sinyavsky. Sinyavsky, quando ha consegnato ai polacchi e poi che hanno trovato gli editori di altre lingue, tra cui la nostra casa editrice Yakabook, nostra nel senso italiana. I pensieri improvvisi, l'ha detto l'autore, hanno fissato alcuni punti fermi per se stesso, come autore e come uomo, per resistere, perché non sapeva cosa l'avrebbe aspettato nel lager. Il campo di lavoro forzato sovietico era ancora allora, non in tempi staliniani, poteva essere mortale, e ci sono morti in parecchi. Hanno continuato a morire con Khrushchev, con Brezhnev, perfino con Gorbaciov hanno continuato a morire per problemi di dissidenza, quindi detenuti di coscienza. Con l'assente Doninelli, in una precedente presentazione, abbiamo messo a punto che al di là questo fatto, che al di là del porre dei punti fermi per la propria sopravvivenza morale, intellettuale, fisica, i pensieri improvvisi, come li aveva pensati pochi mesi prima dell'arresto, quando sentiva stringersi il cerchio, forse inconsciamente erano le coordinate del lavoro artistico, ma anche i capisaldi di una strategia della scrittura, della narrazione, della resistenza morale per sopravvivere a una distruzione ritenuta ineluttabile. Cioè lui si era dato lo strumento con questi brevi testi, con questi pensieri, questi aforismi che spesso possono essere la pietra angolare di una meditazione, una compagnia nella solitudine o artistica o anche fisica, praticamente sono stati, e allora inconsciamente, l'armatura, e mi pare che Yegor ha usato questo termine in intervista, l'armatura spirituale per vedere di farcela. Quando poi nel lager Siniavski ha trovato, non pur lavorando a lavori di scaricamento merci, di facchinaggio, lavori fisicamente estenuanti, e lui non era certo un culturista, era un intellettuale abituato a star piegato sul tavolo di lavoro. Quando ha visto che accanto a questa situazione di grande difficoltà fisica, però c'erano non gli assassini malavitosi pronti a pestarlo come facevano spesso per incitamento della direzione del lager, per punire qualche ribelle, strenuo ribelle, ma addirittura tutti questi malavitosi, non dico che lo tenessero in palma di mano, ma lo rispettavano per la barba e soprattutto perché si sapeva in tutta la Russia che c'era stato uno scrittore, Siniavski, insieme a un altro scrittore, Daniel, che per la prima volta nella storia dell'Unione Sovietica non si erano dichiarati colpevoli al processo e anzi avevano affermato la propria innocenza e il proprio diritto a pubblicare quello che scrivevano dove volevano. E quindi per un malavitoso, per un bandito, questo era un grande, insomma. Quindi Siniavski è sopravvissuto, almeno da questo punto di vista fisico, e quando finiva di scaricare il ferro o il legname, nella sua sulla sua nella sua cuccetta, e questo lo posso dire perché l'ho visto ormai a Parigi, docente della Sorbona, quando andavo a trovarli, lui e Maria Vassilievna, l'ho visto scrivere seduto sul letto e appoggiando, scriveva sempre a mano, e appoggiando sui fogli la mano e scrivendo, così di fianco. Era come scriveva là. Siccome poteva mandare una lettera al mese alla moglie, e non era specificato quanto fosse grande la lettera, dovesse essere lunga la lettera, lui scriveva lettere di 50 pagine e ci metteva dentro alcune opere, tipo le passeggiate con Pushkin, tipo gli spunti nell'ombra di Gogol, dei pensieri che sono entrati poi nel libro Una voce dal coro. E siccome c'è la censura, evidentemente, come nelle qualsiasi prigione in qualsiasi paese, c'è la censura nel campo di lavoro forzato, questi leggevano e dicevano: questo qua gli ha dato definitivamente di volta il cervello. Scrive queste cose su Pushkin a sua moglie, no? Invece di chiedere, oltre che chiedere come sta il bambino, come stai tu, eccetera, eccetera, evidentemente gli dà di volta il cervello, oppure lo fa per non impazzire. Insomma, queste lettere arrivavano alla moglie con minime cancellature. Adesso, e quindi ha praticamente applicato il suo programma, come con buona intuizione Doninelli e io abbiamo deciso, ha applicato il suo programma al suo lavoro. Il suo lavoro era fatto di queste frasi, di questi aforismi, di queste illuminazioni, spesso. Poi se il direttore presidente me lo consente, leggerò una di queste. E ha mandato fuori queste opere scritte liberamente nelle condizioni di prigionia estreme. Quindi Sinyavsky adesso in Russia è molto rivalutato, nonostante il trascorrere dei decenni, è molto rivalutato proprio perché hanno scoperto la grandezza di questo lavoro solitario, anche da un punto di vista stilistico. Perché una cosa che va rimarcata è che Sinyavsky è uno splendido stilista. Per 12 anni il Corriere della Sera, con 4 direttori diversi, ha pubblicato paginate, la lettura della domenica, i supplementi. Immaginate 3-4 pagine del Corriere della Sera con un testo di Sinyavsky. Neanche Mieli o Citati ci riescono adesso. Io, se il Presidente me lo consente, leggerei un brano. Dopo? Leggerei un brano dal 127 lettere d'amore. Sto 27 pisem a lui. Per farvi vedere che contenuti potevano avere le lettere di Sinyavsky. Il libro 127 lettere d'amore, che sono le lettere che Sinyavsky ha spedito alla moglie, a cura della moglie stessa e di Yegor, hanno trovato un editore francese, che è lo stesso editore POL di Yegor, e un editore importante tedesco, Fischer. Ed è un'opera semplicemente unica, non esiste un testo che contiene tanti altri testi indirizzato nel corso di 6 anni dalla prigione di un letterato importante alla moglie, dove espone non teoreticamente, ma espone fisicamente, cioè scrivendole, il proprio credo artistico, e dispiega tutta la propria arte. Allora, c'è un brano significativo nelle, a pagina 3, mi pare, 3 o 4, dico la... Sì, c'è un significativo brano nelle 127 lettere sull'amore in cui il detenuto Sinyavsky svolge nella lettera alla moglie dell'1 gennaio 1970 qualche considerazione sul dipinto di Rembrandt Ritorno del figlio al prodigo, conservato all'Ermitage di San Pietroburgo. Lo scambio di gesti, delle braccia accoglienti del padre, dei piedi dalle piante rovesciate del figlio in ginocchio, è più eloquente che nell'ultima cena leonardesca. Il quadro si volge allo spettatore con quel tallone scalzo, più espressivo di un volto umano, sudicio, sbucciato come una cipolla, come la zucca tignosa di un galeotto, un calcagno che stilla penitenza. Nessuno guarda verso lo spettatore dei personaggi rappresentati. I protagonisti, l'intera rappresentazione, sono concentrati su se medesimi. Il quadro affonda nella riposante oscurità del tempio, come in un mare profondo. Ed è un bene che la tela diventi sempre più scura. Quando sarà completamente scura e si nasconderà agli occhi di chi guarda, allora il figlio, il prodigo, si alzerà da terra e paleserà il suo volto. Qui, fin qui Sinyavsky. E dicevo io, potete vedere potete trovare un saggio nelle passeggiate con Pushkin che dà un po' l'idea del personaggio. Inizierà un racconto che è quello del figlio il prodigo. Sappiamo che cosa può raccontare il figlio il prodigo, ma è uno che la vita l'ha vista in modo irregolare e l'ha vista nella libertà di chi ha rifiutato tutto il lascito paterno, le regole della società, poteva diventare un buon amministratore, come era il fratello invece devoto, e invece ha corso la natura, la vita, le esperienze umane da uomo libero. Deve pentirsi delle proprie intemperanze, ma può anche raccontare, addirittura in un tempio vuoto, perché magari il padre è uscito nel frattempo, può raccontare che cosa succede quando la natura la osservi con gli occhi dello straordinario, del fantastico, cosa che ha fatto Sinyavsky per tutta la vita.
Grazie, grazie. Proprio questa immagine che ha evocato Rapetti di questo quadro di Rembrandt, che chi lo ha in mente è molto molto forte, molto bello, mi dà lo spunto per chiedere a Yegor Sinyavsky di raccontare chi è per lui suo padre. Una figura, quella del padre oggi, che va sfumandosi tra anni passati di ribellione e oggi senza quasi un grande significato. Volevo chiedergli proprio che eredità lui ha sentito di ricevere, sia dall'esempio, come nel racconto di Rapetti, sia dalla scrittura di suo padre.
Buonasera. Je vais commencer par vous montrer une photo.
Comincio col mostrarvi una fotografia.
Voilà, c'est cette photo-là. On va la faire passer.
E questa fotografia, se volete, la si fa scorrere nel salone. Sì, prego.
Donc c'est en fait, je suis dans les bras de papa.
Io sono nelle braccia di papà.
Je dirais 3 ou 4 mois avant son arrestation.
3 o 4 mesi prima il suo arresto.
Et ensuite, je ne le revois que 6 ans plus tard.
E dopo non lo vedo che 6 anni più tardi.
Et donc je revois un petit vieux.
Io quando lo rincontro rivedo un piccolo vecchio.
Il n'avait que 48 ans, je crois, quand il est rentré.
Et aveva solo 48 anni quando è uscito dal carcere.
C'est un petit vieux avec une barbe et pratiquement aucune dent.
Un piccolo vecchio con la barba e praticamente senza alcun dente.
Un peu effrayant.
Un po' spaventoso.
Mais luisant de bonté.
Ma splendente di bontà.
Que l'on voit dans cette photo.
Come si vede in queste foto.
Et en quelques jours, cet homme que je ne connais pas.
E nel giro di qualche giorno, quest'uomo che io non conoscevo.
On va littéralement tomber amoureux l'un de l'autre.
Nel giro di pochi giorni si diventa letteralmente amanti l'uno dell'altro.
Ce qu'il faut dire, c'est que ma mère, quand je lui posais la question où est papa,
bisogna dire che quando domandavo a mia madre dove è papà,
bien évidemment, ne me disait pas il est au camp de concentration.
Evidentemente non mi diceva che era nel campo di concentramento.
Elle répondait juste une phrase en disant. Ton papa travaille sur une petite montagne.
Diceva solo una frase, tuo padre lavora su una piccola montagna.
Il habite une petite maison.
Abita una piccola casa.
Et on va sans doute le voir bientôt.
E senza dubbio lo vedremo ben presto.
Et ça me suffisait largement.
Mi bastava largamente questa risposta.
C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui travaille sur une petite montagne.
È fonte di sicurezza avere qualcuno che lavora su una piccola montagna.
Et donc mon père revient.
Mio padre ritorna.
Et il commence à faire ce qu'il n'a pas fait pendant 6 ans.
E comincia a fare quello che non ha fatto per 6 anni.
C'est-à-dire lire à son gamin.
Leggere al suo figlio.
Toutes les choses merveilleuses qu'on doit lire à ces gamins.
Tutte le cose meravigliose che occorre leggere al proprio figlio.
Et il commence par le premier livre qu'il me lit, c'est le livre de la jungle. Le livre de la jungle de Kipling.
Il primo libro che gli legge il libro della giungla di Kipling.
Et effectivement, c'est un livre absolument merveilleux, unique.
È un libro assolutamente meraviglioso, unico.
Mais surtout, si je vous raconte ça, c'est parce que si on revient dans le temps vers 1946.
Ma vi dico questo perché se si torna indietro nel tempo, nel 1946.
On a des lettres chez nous à la maison de mon père à son meilleur ami.
A casa nostra ci sono delle lettere di mio padre al suo migliore amico.
Où il dit que Kipling est un écrivain. Atroce.
E nelle quali scrive che Kipling è uno scrittore atroce,
complice dell'imperialismo capitalista,
pieno dell'imperialismo capitalistico,
complice dell'esclavaggio dell'Inde par le forze colonialiste,
complice della schiavitù degli indiani fatta dalle forze colonialiste.
Donc vous comprenez bien que il y a eu un changement.
Capite bene che c'è stato un cambiamento.
Il se trouve que en effet mon père jusqu'à 25 ans environ n'était pas du tout croyant.
Fino a 25 anni circa mio padre non era per niente credente.
Et pas seulement non seulement pas croyant mais en plus il était tout à fait croyant athée, c'est-à-dire croyait en comunisme, au bienfait du communisme.
E soprattutto era un credente ateo, credeva nel comunismo.
C'est une autre forme de foi, enfin.
È un'altra forma di fede.
Et quelque chose se passe vers 1955.
Qualche cosa succede verso il 1955.
Peut-être un petit peu avant.
Forse un po' prima.
C'est mystérieux.
È misterioso.
Mais ça le transforme complètement.
ciò che succede lo trasforma completamente.
Au point où, en rentrant du camp, il lit ce livre capitaliste abject à son fils en lui disant c'est le plus beau livre du monde.
Al punto tale che uscendo dal gulag legge questo libro del capitalismo abietto al suo figlio.
Alors évidemment, je tombe absolument dingue de ce livre.
Io mi lascio prendere completamente da questo libro.
La voix de Kipling, la voix, sa parole, est d'une force littéraire incroyable.
La voce di Kipling, la sua parola, è di una forza letteraria incredibile.
Je découvre ce qu'est la littérature et la magie de la littérature.
E scopro cosa sia la letteratura e la magia della letteratura.
Alors, bien entendu, papa est très heureux et il va enchaîner sur tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans la littérature.
Certo, papà era molto contento e allora legge tutto quello che c'era di meraviglioso nella letteratura.
Avec toujours son idée, ce n'est pas qu'il faut lire pour se cultiver.
La sua idea non era che bisogna leggere per farsi una cultura.
Ou pour être plus intelligent.
O per essere più intelligenti.
Sa vision, c'est qu'il faut lire pour voir le merveilleux.
La sua visione è che bisogna leggere per vedere il meraviglioso.
C'est-à-dire que la lecture de certains livres, pas de tous, de certains livres.
Vale a dire che la lettura di certi libri, non di tutti.
C'est comme mettre des lunettes spéciales.
È come mettere occhiali speciali.
Et à partir du moment où vous les avez.
Et à partir dal momento in cui si mettono.
C'est très simple, votre vie devient beaucoup plus intéressante puisque vous commencez à voir justement au-delà du réel un petit peu.
Et al momento in cui si mettono, la vostra vista comincia a diventare speciale perché con essi si vede al di là del reale.
Et si je raconte ça, c'est d'une part parce que, en effet, c'est pour moi un instant capital dans ma vie.
Et se dico questo perché per me questo è un istante decisivo nella mia vita.
Mais aussi pour vous montrer quelle est l'attitude de mon père en général par rapport à comment il faut vivre.
E per farvi capire qual è l'atteggiamento di mio padre in generale in rapporto alla vita.
Voilà, je crois, résumé en très très vite de point de vue littéraire. Ensuite, il va me parler, quand j'aurai un petit peu grandi, il va me parler de religion.
Et puis, quand je deviens un peu plus grande, mon père commence à parlarmi de religion.
Mais pas en me lisant les évangiles.
Non leggendomi i Vangeli.
Il va juste me demander de lui poser toutes sortes de questions.
Mi domanda soltanto di fargli qualsiasi tipo di domanda.
Il voulait que ça soit moi qui l'interroge.
Voleva che fossi io a interrogarlo.
Moi qui n'y connaissais rien, bien évidemment.
Io che non conoscevo evidentemente nulla.
Par exemple, évidemment, les questions qui viennent à l'esprit, c'est qu'est-ce que le paradis, par exemple?
Domande, évidemment, alcune domande venivano. Che cos'è il paradiso, per esempio?
Encore plus intéressant, qu'est-ce que le diable?
È ancora più interessante, ma che cos'è il diavolo?
Parce que pour un enfant, le paradis, c'est pas très intéressant. Le diable, oui, quand on montre des images de gens qui cuisent. Des tortures.
Perché per un bambino il paradiso non è ancora molto interessante, ma il diavolo sì, soprattutto quando si vedono immagini di persone che cuociono.
Par exemple, je me souviens très bien d'une question, j'avais déjà un peu mûri, que je lui ai posée, c'est avant, au Moyen Âge, le diable était partout.
Si ricorda di una questione. Aveva già un po', era già un po' cresciuto, con la quale dice a suo padre: nel Medioevo il diavolo era dappertutto.
partout au sens littéral, c'est-à-dire que dans chaque maison, surtout au moment des grands malheurs, il y avait le diable, on le voyait le diable.
Nel senso letterale, perché in ogni casa, nel momento delle disgrazie, il diavolo si vedeva.
Et la grande question, c'est où est-il maintenant ce diable? On le voit plus.
Et la domanda è, ma adesso dov'è? Non lo si vede più.
Il était à chaque coin de rue et il a disparu.
Era ovunque e adesso è scomparso.
Alors, c'est une question qui l'a beaucoup fait réfléchir.
È una domanda che l'ha fatto molto riflettere.
Donc, je suis très content de moi parce que.
E io sono molto contento di me.
Et il m'a répondu, c'est parce que il est passé à l'intérieur.
Adesso il diavolo e gli ha risposto non lo si vede più perché adesso è passato all'interno
e dentro. On le voit plus parce qu'il est en nous.
Non lo si vede più perché adesso il diavolo è in noi.
Voilà, si je raconte ça, c'est aussi pour illustrer un peu le mode de pensée.
Se dico questo è per illustrare il modo di pensare.
Comment faire transmettre la foi à un enfant?
Come trasmettere la fede a un bambino?
Comment s'interroger sur des phénomènes absolument fondamentaux che sono par exemple l'évolution historique?
Come riflettere su fenomeni importanti come l'evoluzione storica?
Et puis c'est inquiétant d'avoir le diable en soi.
E poi è inquietante avere il diavolo in sé.
Ensuite, j'ai pas mal. Enfin, ça m'a vraiment un peu traumatisé.
Questo mi ha realmente un po' traumatizzato.
Mais en fait, ça a provoqué d'autres questions.
Mais ha provocato altre domande.
Et on a pris comme ça l'habitude de parler religion.
E si è preso l'abitudine di parlare di questioni religiose.
Pas très souvent, malheureusement, je regrette.
Non molto spesso, adesso lo rimpiango.
Mais régulièrement.
Ma regolarmente.
Et j'étais toujours, il attendait que ça soit moi qui demande.
E aspettava che fossi io a domandare.
Ça lui serait pas venu à l'idée de me dire tiens lis ce chapitre des évangiles par exemple.
A mio padre non sarebbe venuta l'idea di dirmi leggi questo capitolo dei Vangeli.
En revanche, il aurait pu dire tiens lis ce passage de Gogol.
Però invece gli sarebbe venuta l'idea di dirmi tieni guarda leggi questo passaggio di Gogol.
Ou le grand-père, par exemple, le grand-père perd un chapeau très important et pour le chercher descend en enfer.
Oppure il nonno perde il cappello e per ritrovarlo discende all'inferno.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle.
È una novella.
Où il joue ensuite aux cartes face au diable.
Una novella in cui questo nonno poi gioca con le carte. Col diavolo.
Il commence par perdre.
Comincia col perdere.
Au bout de trois parties, s'il perd, il perd son âme.
Dopo tre partite perde.
Son âme, le diable perde va gagner son âme.
Perde la sua anima.
Parce qu'ils font un enjeu.
Perché c'è una posta, e questa è la posta in gioco.
Et l'idée lui vient de faire le signe de croix sous la table, de bénir ses cartes.
E gli viene l'idea di fare sotto il tavolo il segno della croce e di benedire le carte.
E ces cartes très mauvaises deviennent extraordinaires et il gagne contro le diable, il récupère son chapeau.
E queste carte perdenti diventano straordinarie e il nonno recupera il suo cappello. Vince sul diavolo.
Et donc après, quand je jouais aux cartes contre papa, je bénissais mes cartes.
Et alors, dopo quando giocavo alle carte con mio papà, io benedicevo le carte.
Voilà. Donc c'était un peu long comme réponse, mais je crois que ça vous montre un peu le climat dans lequel j'ai grandi.
La risposta è stata lunga, ma penso che vi mostri il clima nel quale io sono diventato grande, sono cresciuto.
Sì, mostra. Anche questa cosa molto interessante dell'aspettare domande, cioè il tempo vissuto suscitando domande, e questa è una posizione molto intelligente. Vorrei chiedere adesso qual è l'intelligenza della posizione di Andrei Siniavski, tuo padre, verso il contesto e il potere che vedeva diventare sempre più invadente la vita. Noi siamo abituati un po' a ridurre questa domanda a una opposizione di punti di vista, a un'opposizione politica.
Non riduciamo questa questione in opposizione politica.
Quando mi pare che ci sia molto di più.
Ma il croa che gli ha beaucoup plus.
Oui, vous avez raison.
Sì.
L'opposition de mon père est une opposition spirituelle.
L'opposizione di mio padre è un'opposizione spirituale.
Elle est sur plusieurs fronts.
E lo è su più fronti.
Et le front politique est le moins important.
E il fronte politico è il meno importante.
Il n'a jamais pris position, comment dire, il s'est jamais cru en prophète ou en défenseur de la cause de la liberté, bien que ça lui tienne à cœur.
Non si è mai ritenuto un profeta o un difensore della causa della libertà, anche se la libertà gli interessa molto.
Mais ce qui l'intéressait surtout, c'est une sorte de... je crois que Sergio l'a dit tout à l'heure, il avait une opposition esthétique face au régime.
Mio padre di fronte al regime aveva un'opposizione estetica.
Et alors qu'est-ce que ça veut dire?
Cosa vuol dire?
Ça veut dire qu'il y a par exemple l'individu est plus important que la société.
Per esempio, vuol dire che l'individuo è più importante della società.
Alors pourquoi? Pourquoi c'est en opposition? Bien sûr. Parce que le communisme se voit comme une machine où chaque individu contribue à la cause.
Et perché è un'opposizione? Perché il comunismo vede l'individuo inserito in una collettività che deve contribuire alla causa.
C'est-à-dire qu'on demande à chacun de contribuer à la construction de d'une utopie.
Si demande à chacun de contribuer à la construction d'une utopie.
Et donc, quand quelqu'un dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dans mes tripes, dans mon âme.
Quello che mi interessa è quello che ho nelle mie viscere, nella mia anima.
Évidemment, c'est une position anti-régime.
Evidentemente è una posizione antiregime.
Au procès, on lui a reproché cette position.
Al processo questa posizione gli è stata rimproverata.
On lui a dit, mais c'est une attitude égoïste.
È un atteggiamento egoista.
Donc déjà, il y avait un jugement moral, c'est ce qui est rigolo pour, enfin rigolo.
Ciò che è ridicolo è che c'era un giudizio morale.
Le but n'est pas d'être égoïste, le but c'est de chercher en soi les clés de son existence.
Lo scopo non è essere egoisti, ma è cercare in sé le chiavi della propria esistenza.
Mon père était persuadé qu'on a chacun en nous notre propre médicament.
Mio padre era persuaso che ciascuno di noi ha in sé la propria cura.
Et il suffit de le trouver, de le boire, et on a tout ce qu'il faut pour survivre et vivre et se rendre heureux et rendre heureux les autres.
Et basta trovarlo e si ha quello che basta per vivere, far vivere, essere felici e rendere felici gli altri.
Donc ça c'est juste un exemple d'un front. Un autre front, c'est que ce qui l'intéressait, c'est pas le réel.
Un altro fronte è che a mio padre non interessava il reale.
C'est-à-dire le matériel.
Il materiale.
Ce qui l'intéressait, c'est le merveilleux, le grotesque,
quello che lo interessava. E quello che lo interessava era il meraviglioso, il grottesco, il fantastico.
Il était persuadé, et je suis d'accord avec lui, enfin je poursuis cette tradition familiale, c'est que le fantastique ou le grotesque sont plus proches de la vraie réalité que le réel.
Era persuaso che il fantastico e il grottesco fossero a noi più vicini della realtà materiale, e anch'io come lui sono persuaso di ciò.
La réalité matérielle est une illusion.
La realtà materiale è un'illusione.
Il le dit d'ailleurs dans ses pensées à un moment. Il dit bon, j'ai un trou de mémoire, donc je ne saurais pas le citer précisément. Mais l'idée, c'est que on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit.
L'idea, lo dice a un certo punto nei suoi pensieri, è che non ci si possa accontentare di quello che si vede.
Et donc, manifestement, là, on est en opposition absolue face à un régime qui est extrêmement matérialiste, quand même.
Evidentemente, qui in maniera manifesta si è in opposizione con un regime che è materialista.
Pensiero. Mi sono svegliato tutto morsicato, sulla mano sinistra un ponfo fresco. Notte tempo devo essere volato in sogno da qualche parte. Ora la realtà, il realismo socialista vorrebbe che un ponfo sulla mano fosse attribuito a una zanzara, quella che ti volava in testa. Invece Signarsky vola via come la protagonista di Maestro Margherita, Notte Tempo. Signarsky era un uomo di studio, di tavolino.
E potrebbe un uomo di studio che resta toujours alla tavola.
Spesso lui ha parlato del suo contrasto rispetto all'alter ego artistico Abraham Terz.
Su voi la parli di contrasto avec son alter ego Abraham Terz.
Però ha raccontato anche che nei 10 anni precedenti l'arresto, lui e sua moglie, cioè papà e mamma, passavano l'estate viaggiando su una canoa per fiumi lunghi 1500 chilometri, dormendo nella canoa e lasciandosi trasportare dalla corrente. Ora, per quanto ne so, Maria Vassilievna è molto avventurosa, mamma. Ma anche Andrei Donatovic era un avventuroso, non solo in sogno.
Oui, c'est vrai, ça fait partie de ces voyages un peu initiatiques.
Queste avventure fanno parte dei suoi viaggi iniziatici.
Qu'il a pratiqué au nord de la Russie.
Che ha praticato nel nord della Russia.
Où il fait très froid et donc il voyageait en été.
Dove fa molto freddo, dunque viaggiava in estate.
Donc ils partaient, ils ont fait, je crois, 6 ou 7 voyages.
Credo che abbiano fatto 6 o 7 viaggi.
Vraiment très longs, justement dans ces années 50.
Molto lunghi negli anni 50.
Ensuite, c'est devenu très à la mode. Beaucoup de Russes ont fait ça, mais eux étaient vraiment parmi les premiers.
Dopo questo tipo di viaggio è diventato molto di moda. Molti russi hanno fatto questo, ma credo che papà e mamma erano proprio tra i primi.
Et ce qui est de remarquable au nord de la Russie, c'est que les gens ont gardé la foi, souvent secrètement, pour la protéger.
Ciò che è notevole è che nel nord della Russia le persone hanno mantenuto la fede segretamente per proteggersi.
Par exemple, l'église du village a été convertie en cinéma.
La chiesa del villaggio, per esempio, è stata convertita in cinema.
O pire, un hangar où on garde les bêtes.
O in una stalla di bestie.
Les gens, en voyant ça, ont vite sauvé quelques livres, quelques objets.
Mais les personnes, vedendo questo, hanno salvato qualche oggetto, qualche libro.
Et les conservaient chez eux, à la cave, bien cachés.
Li hanno conservati nelle loro case, nelle cantine ben nascosti.
Je voudrais raconter une anecdote liée à ces voyages.
Vorrei raccontare un aneddoto legato a questi viaggi.
Je crois qu'elle montre, enfin, c'est un des points de départ, en effet, de sa transformation.
E credo che sia uno dei punti di partenza della sua trasformazione.
Donc, il était déjà devenu croyant, mais c'était une foi assez neuve, il était assez fier.
Era diventato credente, ma la fede era abbastanza nuova, e di questa fede lui era abbastanza fiero.
Et donc, il arrive au nord, dans un petit village, et il voit une vieille dame.
Arriva al nord, in un piccolo villaggio, e vede una vecchia signora, una babushka.
Voilà, il va la voir, et puis il dit, voilà, alors je viens de Moscou, rassurez-vous, je suis croyant.
Et le dice, vengo da Mosca, rassicuratevi, sono un credente.
Voilà, est-ce que vous pouvez me parler de vos coutumes, comment vous vivez, comment vous pratiquez?
Potete parlarmi dei vostri costumi, come voi vivete, come voi praticate la fede?
Et la vieille dame l'a regardé absolument d'une manière très sèche.
La vecchia donna lo guarda in una maniera molto secca.
Et a répondu, quand on croit, on n'en parle pas, on garde pour soi.
E quando egli ha risposto, quando si crede, non si parla. E la fede la si tiene per sé.
La citation exacte, en fait, c'est quand on croit, on le garde dans son cœur.
La citation esatta è quando si crede, si conserva la fede nel proprio cuore.
Donc, pas la peine de parader comme ça. Bonjour, je suis croyant.
Non vale la pena, non è il caso di parlarne. Buongiorno, sono credente, eccetera.
Et ça, c'est une leçon d'humilité. Qu'il a vraiment marqué parce qu'il m'en a parlé plusieurs fois.
E questa è una lezione di umiltà che lo ha veramente segnato perché me ne ha parlato diverse volte.
Et qu'on retrouve un peu dans ses pensées parce que c'est encore une fois c'est quelque chose de très personnel. On voit bien que la foi est c'est aussi intime, je dirais, que la sexualité.
E che lo si trova nei suoi pensieri questo. E quindi si vede che è qualche cosa di personale, cioè che la fede è un'esperienza intima così come lo è l'esperienza sessuale.
E giusto aussi pour revenir sur un mot de Sergio sur le moustique mon père qui vole e non pas le moustique.
E per ritornare sul pensiero di Sergio della zanzara, citato da Sergio.
Ce n'est pas juste une expression poétique.
Non è giusto, non è un'espressione poetica.
Une excentricité.
O un'eccentricità.
C'est simplement que il est beaucoup plus simple de vivre.
È molto più semplice vivere.
Si on volait la nuit.
Si on
volait avec les ailes.
Se si volasse con le ali, sì.
Ça résume vraiment encore une fois bien son attitude.
E ancora una volta questo riassume bene il suo atteggiamento.
Sì. Ci sono due domande dal pubblico, da voi? Poi ne ho ancora una, ma laggiù. Alzati, arriva il microfono.
Sì, volevo chiedere, ma la concezione religiosa per suo padre è stata una sostituzione o un'unione alla sua vita precedente? Oppure ne ha usufruito per capire degli aspetti a cui già pensava.
Un utile un instrument pour vivre o ha
Ci vuole prenotare il secondo?
C'est ça. C'est le premier et le deuxième. Ça a été bien sûr un changement radical.
La conversione è stata certamente un cambiamento radicale rispetto alla sua vita precedente.
Et je sais plus, je crois que c'est vous qui en avez parlé, c'est un outil pour la vie et pour les épreuves qui l'attendaient parce que
ed è stato un utensile, uno strumento per la vita e le prove che l'avrebbero atteso.
Quand il écrit ses pensées, il est sûr qu'il va être arrêté.
Quando scrive questi pensieri, è sicuro che sta per essere arrestato.
Ses premiers textes sont parus en 1958.
I suoi primi testi sono apparsi nel 1958.
Il écrit les pensées entre 61, 62, 63, 4.
Scrive i pensieri dal 61 al 64 in questi quattro anni.
Il a été arrêté en 65.
Viene arrestato nel 65.
On ne joue pas avec le KGB.
E non si gioca col KGB.
Donc il était certain qu'on allait l'arrêter.
Era certo che stava per essere arrestato.
Et par chance, il a trouvé un outil dans la vie, dans la foi, dans sa foi très particulière.
E per fortuna ha trovato uno strumento, un utensile nella vita, nella sua fede particolare.
Parce qu'elle est vraiment très particulière, sa foi. Si vous lisez les pensées, c'est quelque chose d'assez universel et personnel en même temps.
La sua fede è molto particolare in questo senso che se leggete le sue opere, la sua fede è al contempo molto universale e molto personale.
C'est une chance. Il a en effet pris ces outils qui lui ont servi, qui l'ont sauvé en fait, même plus que servi, qui l'ont sauvé. Pendant les six années de camp.
E quindi ha utilizzato questi utensili che l'hanno letteralmente salvato nei suoi sei anni di gulag.
Juste pour terminer sur l'histoire que je racontais au début, maman qui me disait que mon père habitait dans une petite maison sur une montagne.
Giusto per terminare la storia che raccontavo all'inizio, quando mia madre mi diceva che papà era a lavorare su una montagna piccola.
Je n'ai su che ce n'était pas vrai que le jour où le train dans lequel on était a traversé la frontière de l'Allemagne de l'Est, vers l'Allemagne de l'Est.
Io ho saputo tutta la verità solo il giorno in cui il treno ha superato la Germania dell'Est.
E papà mi ha detto, vieni ici, j'ai un truc à te raconter.
Vieni qui che ho una cosa da dirti.
C'est dans le train.
Me lo ha detto nel treno.
E il me raconte che, en effet, voilà, j'ai été au camp de concentration, enfin, tout ce que vous savez.
E mi ha detto, ero nel campo di concentramento e tutto quello che noi sappiamo.
Alors j'étais ébloui, je trouvais ça fabuleux.
Ero.
Ça, c'est une vraie vie d'aventure.
Sconvolto, trovavo questo favoloso, una vera vita avventurosa.
La première question que je lui ai posée, c'est mais tu n'as jamais cherché à t'échapper?
E la prima domanda che gli ho posto è ma non hai mai cercato di evadere?
C'est une sorte de romantisme enfantin.
Era un po' un romanticismo infantile.
J'avais 8 ans.
Avevo 8 anni.
Et puis ensuite, la chose donc encore plus difficile à admettre, réellement difficile à admettre.
Et la cosa ancora più difficile da ammettere.
C'est quand il m'a dit que ces six années étaient parmi les meilleures de sa vie.
È quando lui gli ha detto che questi sei anni sono stati tra gli anni più meravigliosi della sua vita.
Il est rentré, comme je l'ai dit, absolument détruit physiquement.
È ritornato assolutamente distrutto fisicamente.
Et donc on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire par là.
E dunque si fatica a comprendere quello che vuol dire con quella frase.
Mais en fait, il s'est tellement enrichi spirituellement, il a réellement montré que son mode de pensée fonctionnait.
Ma si è trovato talmente arricchito spiritualmente e ha visto che il suo modo di pensare funzionava realmente.
Qu'il était réellement ravi, enfin ravi, qu'il était reconnaissant de presque de cette épreuve.
Che era stupito, riconoscente quasi di questa prova.
C'est très très difficile à comprendre et à digérer ça.
È molto difficile da comprendere e da digerire questo.
J'ai mis beaucoup de temps et mais voilà, c'est... maintenant je crois que j'ai compris.
E ci ho messo molto tempo, ora credo che ho compreso.
Beh, questo che ha detto adesso è uno dei punti più vertiginosi, se avete intuito. È veramente commovente sentir dire che la cosa più importante è ritrovare realmente il fondo e la verità della propria umanità, qualsiasi sia l'esperienza che ce lo consente, anche un'esperienza che sembra contraddire quell'umanità stessa che si vuole scoprire di avere. Questo è... E infatti nella prefazione del 77 Siniavski dice che questi pensieri sono estremi tentativi di un uomo per dire fino in fondo ciò che non ha detto in vita. Curiosamente, in questi pensieri è quasi del tutto assente il tema dell'arte, vale a dire proprio ciò per cui ogni cosa fu intrapresa.
E da questa pensée, la pensée dell'arte è absente.
Volevo dirlo perché segnalarlo perché per noi, secondo me, molto siamo abituati a parlare della cultura come di un aspetto un po' più colorito dell'esistenza, ma mai qualcosa che tocca l'osso dell'esistenza. E per cui la resistenza. Invece appunto degli uomini che hanno detto io non ho sbagliato a un processo ma io voglio vivere così, fanno capire che cosa sia veramente la cultura, cioè qualcosa che ha a che fare con il fuoco della verità. Volevo chiedergli infine un'ultima cosa che si lega molto al quando Rapetti raccontava che gli interventi di Siniavski sulla rivista sovietica Novi Mir, dove faceva il compito del letterato, erano cercare di capire le cose nuove, cioè cercare di capire le cose che collegavano la vita con la letteratura, con quello che un uomo diceva, che proprio questo fu l'inizio, la spia di qualcosa che non andava bene.
Allora, egli rappetti a dire che voglio cercare la nuvolta dal ladino e questa ricerca della nuvolta dal real è un po'...
E volevo collegare questo aspetto ad alcune frasi che, se leggete i pensieri improvvisi, sono una pagina bianca e poi una riga che dice «Signore, lo vedi, sono brillo», oppure «Pagina bianca, quale tenerezza trovi all'improvviso per un pezzo di sapone?» Cioè, la fede e i particolari, la letteratura e la vita che è fatta di particolari. Quindi la mia domanda è molto semplicemente, forse di tuo papà ti ha affascinato il modo che aveva di giudicare, cioè di trattare le cose piccole, le cose grandi. Chiedo.
Ti ha affascinato per la façon di trattare, di vedere le cose grandi e le cose petite ensemble?
Oui, dans un certain sens. Alors, c'était pas facile toujours.
In un certo senso non era sempre facile. Dice sì, mi ha affascinato, ma non era sempre facile.
Par exemple, quand une ampoule grillait à la maison.
Per esempio, quando una lampadina si bruciava in casa.
Et qu'il n'y avait personne pour la remplacer.
Et que non c'era nessuno a sostituirla.
Ça posait un problème très concret.
Era un problema molto concreto.
Donc là, j'avais beau me raccrocher à sa vision merveilleuse de.
E io avevo un bel avvicinarmi alla sua visione meravigliosa.
Il fallait bien quelqu'un pour visser l'ampoule.
Occorreva qualcuno per sostituire la lampadina.
Comme j'ai fait des études d'ingénieur. Je pouvais le faire.
Siccome studiavo ingegneria, potevo farlo.
L'ultimissima cosa, tu stai a Parigi.
Dernière chose, tu vis à Paris.
Ci sono stati tanti giovani che si sono trovati non a protestare.
Il y a un tas de jeunes qui se sont retrouvés pas pour protester.
Ma si sono messi a leggere. Autori di letteratura, poeti.
Se sono messi sulle place a lire des auteurs de la littérature, des poètes.
Havel, Goethe, non so se abbiano letto anche Signavski, non lo so. E come dire, per raccontare il loro amore alla vita, non per opporsi.
Dire témoigner leur amour à la vie,
a una società che sta diventando uno schema stretto per l'uomo. Non assomiglia un po' alla piazza Majakovskij del 1958 quando è nato il Samizdat in Russia, cioè si trovavano a leggere i pensieri, le poesie delle persone o dei grandi autori della letteratura di cui anche Signavski parlava, Lakhmatova e così altri poeti russi.
Je ne sais pas.
E non lo so.
Je suis très étonné que des Français s'intéresse à la vie par un autre côté que le côté un peu matériel.
Sono molto stupito che dei francesi si interessano alla vita da un altro punto di vista rispetto a quello materiale.
O sociale.
O sociale.
Généralement, les Français que je connais sont vraiment obsédés par leur importance sociale, on dit même, il y a un mot, nouveau mot qui est nouveau, on dit sociétal.
Normalmente i francesi che io, generalmente i francesi che io conosco sono ossessionati dal problema della loro importanza sociale. Adesso c'è una nuova parola, societaria.
Un intellectuel doit parler de problèmes vraiment de tous les jours, qu'ils soient politiques ou de société, mais sûrement pas de moustiques qui volent ou de ce
genre. Un intellettuale deve parlare tutti i giorni dei problemi della società o dei problemi appunto sociali, ma soprattutto non deve parlare delle zanzare che pungono.
Et tel que je connais la France, j'ai du mal à penser que ce courant va faire des adeptes.
Come per la Francia che io conosco, è difficile pensare che questa corrente possa fare degli adepti.
Ils sont tous sauf attirés par le merveilleux.
Sono tutti i francesi, salvo che affascinati dal meraviglioso.
E ci possiamo lasciare con un'immagine che deduco dalle cose ascoltate, e cioè quei tre anni in cui il potere, con cui non si scherza, come diceva Yegor, col KGB non si scherzava, mentre era alla ricerca della decifrazione di chi era quell'individuo che scriveva quei racconti che venivano pubblicati all'estero. In quei tre anni, quella persona che sentiva che stavano cercando di individuare chi era, dal punto di vista di decifrare chi era, stava cercando di decifrare se stesso, raccontando tutte le sue domande, tutto il suo stupore per i dettagli e tutto il suo stupore immenso per la vita e per Dio. Sentite cosa dice: si può credere in Dio in modi diversi, si può pensare a Lui senza fine. Incontenibile ed essenziale. Egli abbraccia tutto ed è dovunque presente. Il fenomeno più enorme, unico nel mondo. Fuori di ciò non esiste nulla. Ecco, questa visione intera di una presenza è realmente quello che poi ha permesso a tanti di vivere, di resistere, cioè di attaccarsi appunto a quell'utensile che è l'umano, perché è segno del suo rapporto col mistero. Concluderei con un grazie ancora alla casa editrice, al lavoro di Rappetti, perché questa pubblicazione è importante, è una novità. Anche chi lo ha letto tempo fa, rileggerlo oggi, trova tutta questa attualità che non è attualità di cronaca, ma è un'attualità molto più profonda che sorpassa la cronaca, anzi fa venire voglia di capire che cos'è la resistenza dell'umano, la rivolta dello spirito, l'esistenza della persona. Loro lo chiamavano individuo, l'individuo è il collettivo, l'individuo è il sociale, no? Quindi lo spazio per l'individuo, ma per noi individuo è una parola che sembra come voler dire uno che poi si isola e fa gli affari suoi. In realtà l'individuo è la persona, e quindi è l'io che sa incontrare una donna in campagna ed essere praticamente disarmato dalla sua risposta, come ci ha raccontato stasera Yegor dell'incontro, no, fatto da suo padre nei viaggi della campagna russa. Grazie ancora, grazie a Flora Crescini che ha tradotto. Arrivederci a tutti voi, guardate all'esterno, ci sono i prossimi appuntamenti, tra cui uno molto importante sull'Europa il 15. Yegor può firmare libri, se volete dediche o saluti. Firma lì. Giustamente, mio suo padre. Perché non ho detto una cazzata.